ci siamo oggi, corriamo veramente.
Sì, oggi una corsa di corsa, ma perché vogliamo raccontarvi di tutto e di più.
Sì, eh? E quindi dove andiamo adesso?
Adesso andiamo, siamo sempre a Roma, che oggi è un po' il centro di tutto quanto, ma ci spostiamo davanti al Palazzo del CONI, dove già vedo elegantissimo il nostro Jacopo Erba.
Non è lui, è il fratello.
Troppo no, è lui, cioè, è lui, in giacca per la prima volta. Tu devi sapere che io
non ho mai visto un giacca.
L'ho visto tante volte, ma in giacca oggi. No,
abbiamo anche il piacere di vederlo elegantissimo. Jacopo Erba!
Per la prima ed ultima volta.
Ecco, vedi.
Ciao Marco, ciao Leonora. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Eccoci, siamo qui davanti al Salone del CONI. Tra poco ovviamente ci sarà tutta la vigilia e la preparazione per quanto riguarda questa finale di Coppa Italia. Intanto però i vari presidenti dei club di Serie A ne hanno approfittato per riunirsi in Consiglio di Lega. Tanti temi all'ordine del giorno, a partire dall'impatto delle modifiche del decreto crescita e poi anche questioni di campo, soprattutto il presidente della Salernitana Iervolino, che solleverà la questione relativa alla contemporaneità delle gare per quanto riguarda le squadre in lotta per la salvezza nel corso delle ultime due giornate di campionato. Tanti ovviamente anche i protagonisti che sono già arrivati, dal presidente della Lazio Lotito, da poco anche il presidente del Napoli Lero De Laurentiis, e poi l'amministratore bianconero Maurizio Arrivabene e la D nerazzurro Beppe Marotta, già in clima partita, che per ora non ci hanno ancora voluto rilasciare dichiarazioni, ma che sicuramente parleranno a margine proprio del Consiglio di Lega. Piccola curiosità per quanto riguarda Aurelio De Laurentiis: si è avvicinato a lui un giovane, giovanissimo tifoso della Juventus con tanto di maglia bianconera, Aurelio De Laurentiis, che anche simpaticamente gli ha negato la foto dicendo: mi dispiace, ma non sono della Juve. Quindi insomma c'è anche questa piccola nota di colore a pochi minuti all'inizio appunto del Consiglio di Lega.
Tra l'altro sentiremo anche Gioi Barone tra poco, che è stato intercettato e ce l'avete mandato, e quindi lo sentiremo proprio mentre stava entrando, che è ritornato anche sulla, almeno così, qualche cosa su quello che è successo in Fiorentina-Roma. Tra pochissimo lo sentiremo. Jacopo, tra l'altro, diciamo così, seguirà tutta la serata per la nostra radio, sarà in collegamento anche nel corso adesso del pomeriggio all'interno di Stadio Aperto, poi ritornerà in diretta con noi a partire dalle ore 20. Che situazione c'è vicino allo stadio,
Ci
Jacopo?
Sono già, immagino, tifosi, movimento.
Per il momento è ancora tutto piuttosto tranquillo, ma si sta già animando comunque la situazione. Tante maglie, tante sciarpe, sia nere azzurre che bianconere, tifosi anche che stanno cercando di capire qualche parola dei protagonisti, soprattutto anche magari qualche foto. Per il momento non sembrano essere stati accontentati, vedremo se qui davanti alla sede del CONI insomma ci sarà modo invece di soddisfare la loro voglia di cimeli per quanto riguarda ovviamente questa partita, considerato ovviamente che vanno avanti di pari passo anche l'Internazionale d'Italia. Ci si attende stasera intorno alle 7 anche il derby tutto italiano tra Yannick Sinner e Fabio Fognini, quindi c'è tanta voglia di sport qui a Roma, una voglia ancora un po' assopita perché i tifosi ci sono, stanno animando la piazza qui antistante uno degli ingressi principali dello Stadio Olimpico, ma ancora diciamo che il fermento non è del tutto iniziato.
Bene, 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 bene. Jacopo, per il momento noi ti ringraziamo, può darsi che ci risentiamo prima della chiusura di Maracanã, di nuovo un flash con te naturalmente. Grazie per il momento. A tra poco.
Quando volete, a disposizione, a tra poco.
Grazie a Jacopo Erba e a tutti gli inviati che abbiamo sentito nel corso di questa prima parte di questo pomeriggio. Poi più tardi li sentirete anche all'interno della trasmissione che verrà subito dopo di noi con Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti.
Con i tifosi che tra l'altro continueranno man mano ad arrivare, perché ricordiamo anche che si sono organizzate appunto le tifoserie con questi cortei a piedi che raggiungeranno nel corso del pomeriggio lo stadio. Ovviamente lato curva nord per i tifosi dell'Inter, lato curva sud per i tifosi della Juventus, per poi ritrovarsi all'interno dello stadio in quella che speriamo, Marco, sia una finale all'insegna dello spettacolo, del divertimento e naturalmente anche del bel gioco, perché poi è quello che ci piace commentare di più, e siamo pronti poi domani ovviamente a rivivere insieme a voi il tutto.
Assolutamente, recuperiamo qualche news volante che abbiamo il video, c'è
sì,
Gioi Barone pronto,
sì.
Allora facciamolo vedere,
allora ripartiamo
e sentire.
Da quello.
Dai, proprio al CONI intercettato e lo sentiamo subito.
Senta, è d'accordo su tutta questa polemica arbitrale? È tutto un mondo da rifare, secondo lei?
Scusa, no, dai, non voglio entrare nel merito dell'arbitraggio, ci sono degli esperti che lavorano in questa materia, penso che alla fine è tutto da lavorare, migliorare, ma non è un tema che ci voglio entrare.
E neanche alle parole di Mourinho vuole rispondere, visto che la partita era la vostra?
No, vabbè, noi il rigore c'era, l'abbiamo visto abbastanza bene, abbiamo giocato una partita, abbiamo fatto una bella partita, direi che il risultato è un risultato giusto, la Fiorentina ha fatto una grande partita, è inutile a fare polemiche quando non esistono.
E per chiudere, lei è favorevole alla VAR in questo modo?
Ma il VAR funziona, siamo uno dei modelli del calcio mondiale sui sistemi innovativi. Poi c'è sempre tempo per definire e fare un retooling, un fine tuning su tutto. Grazie.
Gentilissimo.
Abbiamo sentito anche Gioi Baroni intercettato proprio all'ingresso al CONI.
Sì, al CONI, sì. Esatto.
No, credo che... Posso dire che delle volte siamo un po'...
Che siamo?
No, che vogliamo cercare per forza la polemica un po', sì, forzata. Sì, un po'. Posso dire, bello, ma lo dico con grande rispetto,
eh?
Ci mancherebbe.
Sì, sì.
Perché poi Gioi Baroni, ma che deve dire? Cioè,
no,
insomma, non è che l'ha fatta lui la polemica, e sinceramente non, che deve dire? Ho la sensazione che si vuole sempre cercare una risposta per poi far nascere magari qualcosa. Secondo me ha risposto bene Gioi Baroni.
Sì, sì, si è districato,
sì,
direi.
È stato molto,
molto
bravo,
bene,
perché
anche,
poi
no,
ha detto
che
cioè, ci sono tante cose da migliorare e ne parleremo. Però ecco, non credo che sia, non era una polemica, cioè Mourinho non ha sollevato la polemica contro la Fiorentina.
Non
ha fatto una polemica,
no,
contro la Fiorentina.
La modalità,
cioè,
con cui
lui ha, tra l'altro ripetiamo, Banti è stato sospeso fino alla fine, e Marinelli fino alla fine della stagione, quindi
sì, questo, sì.
Lui la polemica l'ha fatta, però ha fatto nome e cognome, ce l'aveva con Banti, cioè non ce l'aveva con la Fiorentina, perché che c'entra la Fiorentina? Anzi, ha pure detto, ripeto, io non voglio fare il difensore, perché sembra che in questi giorni sono passato per difensore di Mourinho. Io non voglio difendere nessuno, però cioè, parliamo oggettivamente di quello che è successo, che è un'altra,
certo,
cosa,
certo.
Cioè lui non ha accusato la Fiorentina, ci mancherebbe, l'ha anche detto,
no.
La Fiorentina ha meritato perché c'aveva un motore superiore al nostro, stop,
sì,
fine,
sì, sì.
Però lui dice perché è successa
andare
questa,
poi a,
sono
certo,
andati a vedere, cioè, io
certo.
Chiederei a Banti questa spiegazione,
sì.
Quindi che poi alla fine se viene squalificato, e se c'ha ragione Mourinho, cioè vuol dire che hanno sbagliato.
Eh sì, appunto,
cioè, ragazzi,
esatto.
Cioè,
diciamo
ci
che le squalifiche che poi abbiamo letto poco
se,
fa vanno a,
esatto,
ad avallare proprio la sua tesi.
Se non veniva,
sì,
preso nessun provvedimento, voleva dire che Banti aveva fatto bene il suo,
esatto,
lavoro.
Altrimenti,
okay,
non avremmo,
se
visto,
se viene fermato,
Dio,
fino a fine stagione,
certo,
Banti ha sbagliato.
Ci sarà,
quindi,
certo,
a Mourinho gli hanno risposto.
Sì.
Stop.
Gli hanno dato ragione,
esatto. E gli hanno dato ragione,
sì.
E questo è quanto, cioè, poi per carità, poi ognuno, vabbè, dai.
Intanto apro una piccolissima parentesi, c'è quest'ultima ora dal mondo del ciclismo, perché Vincenzo Nibali annuncia il ritiro. È il mio ultimo giro, a fine stagione smetto, ha detto.
Lo squalo smette,
eh sì,
che insomma si ritira
alla fine delle stagioni, per qualcuno poi è sempre tempo di ritiri, eh? Chissà nel calcio che succederà.
Perché pensi che ci sia, insomma,
qualcuno potrebbe pure decidere di appendere gli scarpini al chiodo.
Me ne viene in mente solo uno, però
anche
aspettiamo.
Però,
e potrebbe,
insomma,
anche uscire con
chissà
uno scudetto.
Se il Milan vince lo scudetto, a quel punto cosa deciderà di fare? Sì.
È vero. Senti, allora recuperiamo un po' qualche altro messaggio, c'erano già delle domande, vediamo un attimo se riusciamo anche ad effettuare l'ultimo collegamento. Dunque, ma la squadra di Sarri è la stessa dello scorso anno, solo più vecchia?
Ci sono le valutazioni
non
sugli
è che
allenatori.
Gli hanno preso 9 giocatori nuovi, io son d'accordo da questo punto di vista. Una squadra che già doveva essere rinnovata, lo stesso Inzaghi aveva capito che il problema era questo, altrimenti insomma, l'ultima stagione ci sono state già delle difficoltà che poi si sono confermati. Poi
a proposito di promossi e bocciati, Mazzarri e Giampaolo i fallimenti maggiori a parer mio, ci scrive il 565 finale.
Bene.
Due stagioni complicate. E ancora Rabiot, Arthur, De Sciglio, Alexandro, Morata, Rugani con Dybala a mezzo servizio, sempre senza Chiesa e da sempre con McKennie, l'unico con coraggio a centrocampo, assente da 5 mesi, ma si dice che Allegri doveva fare di più. Mi spiegate come? Quindi non ha senso comprare i migliori se per vincere ti bastano i Morata e i Rabiot.
Sì, però questo discorso cozza sempre con quello che ha fatto il Milan.
Sì, infatti.
Che è stata la squadra che ha dovuto, Milan e lo stesso Napoli, che comunque ha raggiunto un,
guarda,
obiettivo. Adesso poteva fare di più o meno.
Questo messaggio
so.
Di Manuel da Brescia, che ci scriveva: il Milan primo in classifica, ha giocato l'andata senza 7-8 giocatori a partita, le prime 5 giornate il centrocampo era Tonali, Krunic, e 2 mesi senza Maignan. Quindi insomma le difficoltà poi ce le hanno avute tutte,
sì,
le squadre.
Allora è un discorso valido fino a un certo punto, perché dopo cozza con quello che gli altri riescano a fare pur avendo tante difficoltà.
Sì.
Quindi non so quale sia la verità assoluta, però questo ritornello che ogni volta che tirano fuori le assenze è, ripeto, è una verità che prendiamo, però non può essere una spiegazione totale, perché poi dopo giustamente i tifosi del Milan
tutti e voi vi arrabbiate perché dicono, prima ci avete detto che troviamo scusanti,
che il Milan con 7-8 infortunati, con un attacco che nessuno è andato in doppia cifra, solo uno riesce a stare davanti in classifica e comunque ha mantenuto quella linea sempre standard di qualità di calcio e di dei risultati nonostante tutte le problematiche. Io credo che poi c'è da fare un discorso forse un po' più ampio. Le assenze e gli infortuni sicuramente sono una cosa da prendere in considerazione in una valutazione, però non possono, come è come quelli che giudicano soltanto parlando del VAR degli arbitri. È un fattore, ma non può essere l'unica spiegazione quando le cose non vanno bene. E ce l'abbiamo un flash anche, che bello, dai, così in questa fase l'abbiamo recuperato. Ce l'abbiamo, sì. Andiamo subito a sentirlo.
Sì, salutiamo subito il direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio.
Senti Mario, siamo un po' oggi in ping pong, in continuo collegamento anche con il CONI, attendendo, c'è questo incontro dove ci sono tutti
i presidenti.
Si parla molto, Mario, te lo dico, anche il presidente della Salernitana vuole chiedere la contemporaneità delle ultime gare e tra l'altro la Roma
Da oggi è stata lanciata questa iniziativa social anche poi dai tifosi che è partita dalla Roma con l'hashtag anticipate la Roma alla gara di venerdì, in particolare Torino-Roma, l'ultima di campionato, per lasciare poi ai giallorossi quelle 48 ore in più per preparare la finale di Tirana.
Mario.
Va bene, io sono sempre stato favorevole, sono stato il primo a tirarlo fuori.
Sì, apposta ti ho coinvolto.
Questo tipo di problema ancora tre giornate fa. Tutto quello che può essere fatto, io credo che in questo momento vada fatto. Sono d'accordo con le società
di fare la contemporaneità nelle ultime due giornate, Mario.
Sì, è anche molto più spettacolare che frazionare. Giocare tutti insieme porta a dei responsi diretti, quindi ogni minuto vale doppio, vale per 10 anzi.
E lei sarebbe...
Sì. Dimmi, Beatrice.
No, le chiedevo, lei è d'accordo eventualmente invece se fosse accolta la richiesta della Roma di anticipare l'ultima di campionato della Roma, visto che poi insomma è anche l'unica squadra italiana rimasta a giocare una finale in una competizione europea?
Sì, anche perché poi sia Roma che Torino non è che abbiano dei traguardi spettacolari. La partita, l'ultima partita è Roma-Torino, è Torino-Roma. Per cui sì, sono d'accordo anche su questo. Dove può essere aiutata la Roma è giusto che lo sia.
Mario, però a chi può sollevare l'obiezione, cioè ti chiedo proprio per essere chiari, no? Tu la contemporaneità la chiedi per un discorso di diciamo così, hai detto prima, è più spettacolare, no? Avere quindi questi risultati che cambiano continuamente tutti insieme
è più giusto spettacolare.
Ecco.
Noi abbiamo per esempio abbiamo le partite di domenica che sono sfalsate, gioca prima il Milan, poi subito dopo l'Inter.
Sì.
È chiaro che è un vantaggio giocare sapendo già il risultato di cui hai bisogno. È vero che dovresti vincere a priori, però non si capisce perché si debba continuare in questo, si debba continuare nelle ultime due partite in orari lontani. Insomma, è molto, ci sono una lunga serie di ragioni per giocare tutte allo stesso orario.
Ma chi magari dice però attenzione, questa diciamo così prassi di spezzettare, no, un po' le giornate di campionato lo fanno anche negli altri campionati, vedi la Premier che si sta giocando punto a punto tra Liverpool e City, anche nel prossimo turno giocheranno in orari diversi, solo l'ultima giornata in contemporanea.
Ma a me sembra che ognuno debba decidere per conto proprio. Noi sappiamo che perché viene fatta questa distanza di tempo tra una partita e l'altra, cioè per esigenze televisive, le esigenze televisive diventano, cambiano, cioè sono, diventano una giornata praticamente tutta allo stesso orario o quasi, aumentando la bellezza dello spettacolo. Mm-hmm. Forse si perderà qualche spettatore, ma sarà molto più grande lo spettacolo per tutti gli altri spettatori che accetteranno, perché la simultaneità del risultato è un gran colpo di spettacolo.
No, ecco.
Io sono d'accordo, cioè, poi sai, no, è da tempo che conosco il calcio e qualunque novità nel calcio rischia sempre di essere di sembrare rivoluzionaria, anche quando è assolutamente normale come questa. Mm-hmm.
Sì, sì, poi no, per esempio noi abbiamo addirittura oggi avuto chi ha detto, Mario, che farebbe giocare in contemporanea le ultime 5 giornate addirittura di campionato, non neanche le ultime due, dice, io l'ultimo mese, quindi 5 giornate sono
lo
più o meno l'ultimo mese,
con tutte le gare,
dovrebbe essere giocato
in
tutto
giorno,
il contemporaneo.
Orario.
Voi sapete che è esattamente quello che le 5 giornate contemporanee, è esattamente quello che ho proposto io un mese fa.
Sì, sì, mi ricordo.
Per cui va da sé che la penso così anch'io. Non sono per forza sicuro che possa essere la soluzione migliore, però la più corretta, la più giusta, sì.
Vediamo un po' che cosa uscirà fuori poi da questo incontro di oggi, dove ci sono praticamente tutti più o meno i presidenti o i rappresentanti delle rispettive squadre. Mario, invece diamo un'occhiata così, facciamo una sorta di prepartita.
Chi sta meglio?
Di questa sfida di questa sera.
Chi se la gioca?
Come la leggi, come te l'aspetti? Chi potrebbe essere?
Anche se c'è una più forte dell'altra,
l'uomo chiave.
In questo momento l'uomo chiave di
o la mossa
questa
chiave
finale di Coppa.
No, l'Inter è certamente più squadra. L'Inter è una squadra realizzata, la Juventus no. Quindi questo le dà un vantaggio. Però insomma è una partita unica tra due squadre molto importanti. Non c'è un pronostico, sarebbe sciocco andare a cercare un pronostico per forza.
Più che un pronostico, magari un possibile protagonista, perché poi spesso queste partite le decidono, no, anche i singoli giocatori. Chi potrebbe?
Io credo che siano cose che possano decidere, che le possa decidere un giocatore come Vlahovic da una parte, e un giocatore come Barella o Çalhanoğlu dall'altra. Che un giocatore come Barella non c'è, è veramente una differenza, e anche nel non tanto nell'impostare il gioco quanto nel costruire l'ultima azione offensiva, l'ultimo passaggio. Barella è straordinario. Io credo che possa essere l'uomo decisivo.
E, tra i due tecnici, chi si gioca tanto, Mario, stasera?
Beh, sai, le conseguenze di una sconfitta in una partita importante come questa, perché c'è una rivalità
forte.
Una rivalità che è vecchia ormai di tanto tempo, quindi le sconfitte dell'una contro l'altra non sono mai accettate bene dalla piazza, lasciano sempre molti segni. Non c'è dubbio che la Juventus ha perso di più, quindi ha già deciso che il prossimo anno ricomincerà con questo stesso blocco di dirigenti e di allenatori, per cui sotto questo aspetto è un po' più avanti. L'Inter è ancora in ballo, è ancora in ballo in tanti posti, in almeno due, e forse la sconfitta sarebbe più destabilizzante per l'Inter. Questa è una partita che anche questa, come dire, sciupa la stabilità della stabilità della fase finale del torneo. La Coppa Italia di solito è la partita che con la finale di Coppa Italia che ormai ha un proprio percorso, ha un proprio tipo di spettacolo prima e dopo la partita, cioè la presidenza del Presidente della Repubblica, di tutte le società, cioè è diventata anche come da un punto di vista del cerimoniale è diventata molto complessa. Proprio per questo è la squadra EPAP che per dare importanza è sempre stata è da un pezzo che è la manifestazione di chiusura di una stagione così messa in questo intervallo di nervi diventa una cosa che si nota molto e che finisce per essere molto importante
per influire molto di... Mario può influire sì, molto sì. certo caso di risultato
molto non dovrebbe essere così, insomma bisogna scegliere che cosa rispettare.
Infatti Mario io sono dell'idea che ad esempio poteva anche, adesso non so quali erano le esigenze o meno, però poteva anche essere giocata proprio al termine del campionato, no?
Sì.
Solo che cadeva nella settimana della Champions, perché il 28 c'è la finale di Champions, il 25 c'è la finale di conference,
sì,
quindi era
il periodo di finali, poi quello
praticamente impossibile.
Perché non si poteva già noi se era un martedì e un lunedì e un si potevano prendere e aspettare due giorni dopo. Ora nemmeno io mi ricordo quali siano gli impegni, sono sicuro che c'è che torna la nazionale anche per partite importanti, giocheremo contro Inghilterra, mi sembra Argentina.
Sì, sì.
Quindi, però questo è comunque un errore. È comunque un errore, cioè, ci sono due giornate di campionato con nel mezzo una partita assolutamente sentita, il rischio che incida sul campionato è alto ed è un rischio che secondo me non andava a corso.
Anche questa, mi sembra che proprio lo stesso Inzaghi ha sollevato questa cosa, no? Dicendo che forse era meglio giocarla dopo, avrebbe preferito giocarla dopo la fine del campionato.
In effetti, come diceva il direttore, ci sono ben 5 impegni dell'Italia nel solo mese di giugno, a cominciare dal 1 giugno contro l'Argentina e poi altre 4 gare di Nations League tra Germania 2 volte, Ungheria ed Inghilterra, quindi se consideriamo anche il 25 maggio la finale di conference, il 28 di Champions, cioè anche lì il calendario poi è intasato pure dopo, però insomma...
Mario, senti, voglio chiederti anche l'ultima cosa, ma il City insomma
poteva giocare tra il 25 e il 28 giugno.
Questo sì, ancora più avanti.
Scusa, il 25-28 maggio.
Sì.
Quindi prima della
sì,
tra la conferenza
erano...
della...
in mezzo alle due partite alle due finali.
Comunque alla fine
no, solo magari l'obiezione potrebbe essere che se tu fissi una data prima non sai quali sono le squadre che arrivano in fondo e magari potrebbero essere impegnati in conference o in Champions.
Lo sai, guarda che
in finale di Champions.
Io da dirigente ho fatto una finale di Coppa Italia. Era una finale doppia, allora se c'era ancora la finale
andata e ritorno. Sì.
Fu Parma-Fiorentina e si decise addirittura di rinviare il ritorno, la partita iniziale la vincemmo noi a Parma 1-0, per giocare il ritorno la partita fu spostata di un mese, la giocammo addirittura un mese dopo, la giocammo a metà giugno.
Ho capito, tu dici Mario, è una data che può essere flessibile praticamente. Cioè
sì,
questo.
Sì. Dipende dalle esigenze delle stesse società. Qui capita addirittura a una squadra, a Juventus non ha niente da chiedere, ma capita addirittura a una squadra per tutto, perché se la Juventus non ha niente da chiedere, ha comunque da tenere regolari i risultati, per esempio, delle sue avversarie. L'ultima giornata, cioè pochi giorni, la prossima domenica giocherà, non mi ricordo con chi, all'ultima con la Fiorentina. per cui avrà, peserà comunque sulla classifica. Non si vede perché si debbano. E poi la Coppa Italia è la Coppa della Nazione. E chiude la stagione, proprio gli devi dare questo compito. Perché
come la Supercoppa anche... dovrebbe aprire la stagione, Mario?
Come la Supercoppa dovrebbe, ma la Supercoppa è talmente minima, perché la Supercoppa è una partita.
Sì.
Cioè l'abbiamo, è una partita sola, non è.
Cioè non c'è tutto un percorso di certo che porta alla finale.
È la vecchia squadra che ha ottenuto un vantaggio per la nuova. Però la Coppa Italia, proprio adesso che siamo riusciti a restituire finalmente importanza a questa Coppa, perché ormai ci arrivano solo le squadre migliori, insomma, è giusto che chiuda la stagione, si chiude nello stadio della Nazionale, che è l'Olimpico. Se si chiude, l'Olimpico fu costruito per la Nazionale, si chiude la stagione. Ma ci si arriva sempre un po' dopo, quindi infatti se ne sta discutendo adesso. Ma è anche normale, perché quando cominci non sai che tipo di esigenze avrai a giugno. Però secondo me era... A giugno si può pensare che nelle due finali ci siano squadre italiane, nelle due finali che sono comprese tra il 25 e il 28, che potrebbero essere squadre che fanno anche la Coppa Italia, ma insomma, è un pezzo che sappiamo che non sarà così. Per cui qualche cosa
si poteva fare, tu dici si poteva intervenire sapendo che non erano due club impegnati nelle rispettive coppe, quindi Conference, Europa League e Champions League. No, anche questo è vero, perché poi, come diceva Mario, se poi c'è la possibilità di essere flessibili da questo punto di vista, si poteva comunque
trovare un'altra
ovviare in questa maniera.
Vabbè, sì.
Soprattutto anche perché ci sono stati anche dei recuperi delle giornate di campionato, anche questo no. Vabbè, comunque.
Siamo arrivati... un minuto ancora al volo. Direttore, le chiedono un parere sulla questione Agnelli Zhang. Oggi è stata oggetto di grande dibattito tra chi diceva che insomma era un po' inopportuno che i due presidenti si incontrassero proprio la mattina della partita, comunque di una
finale. Si sono incontrati nell'albergo,
finale,
si sono salutati.
Sì, c'è stata una colazione di lavoro, diciamo così.
Ma inopportuno perché? Cioè... Che c'è paura che si mettano d'accordo su qualcosa, sulla partita, ma insomma ragazzi, non è mica una messa.
Si esagera.
Si trovano e prendano un cappuccino insieme e discutano di un po' di cose, va benissimo.
Va benissimo.
Facciano quello che vogliono.
Anche il giorno della finale. Ecco, dai, così abbiamo.
Anche il giorno, certamente. Anche il giorno della finale. Anzi, è proprio un'occasione per vedersi. I dirigenti lo fanno continuamente, di darsi appuntamento alla partita. Per poter parlare di mercato, per potersi scambiare una panoramica sulle cose che potranno succedere a breve. Ma
non c'è nulla di strano, insomma, ecco.
Che stiamo diventando tutti matti,
quello sicuro.
Secondo me questa è la spiegazione.
La direzione è quella,
la direzione comunque è proprio questa. E va bene Mario, noi ci fermiamo, naturalmente ci risentiamo domani e analizzeremo insieme a te la partita, vediamo che cosa ha detto il campo tra Juventus e Inter. Mario, grazie come
grazie
sempre,
grazie al direttore Mario
buon
Sconcerti
pomeriggio.
Ciao ragazzi, ciao,
un saluto a Mario Sconcerti. Break per noi, che entriamo nell'ultima parte di trasmissione, ancora con qualche collegamento prima di dare la linea a stadio aperto.